Andiamo a leggere il passo che sarà questa mattina oggetto della predicazione che Pippo ci porterà. Efesini capitolo 4, dal versetto 10. Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungano all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore.
Preghiamo, Signore, siamo di fronte alla Tua parola e ti chiediamo che essa possa essere annunciata con fedeltà, con la forza del Tuo Santo Spirito, che la verità possa essere annunciata e proclamata e continuare a trasformare la nostra vita. Ti preghiamo, Signore, che la proclamazione del Vangelo continui a procurare, a suscitare l'avanzamento del Tuo regno e sempre più persone che lodano il Tuo Santo Nome. Nel nome di Gesù. Amen. Con una quota annuale puoi far parte di un centro wellness. A volte ti danno anche la possibilità di frazionare la spesa. Tu paghi un canone mensile o annuale e sei socio di questa struttura. Ora, che tu frequenti, che tu partecipi, che tu usi o utilizzi davvero le attrezzature o i servizi o le attività che fanno in questo centro è indifferente. Fino a quando tu paghi la quota, fino a quando tu paghi la tassa, in qualche modo sei socio di questo centro. Allo stesso modo ci sono altri club contemporanei, la società contemporanea, che funzionano un po' allo stesso modo. Tu, ad esempio, qualche anno fa io ero socio di un club del libro, non so quanti di voi lo hanno fatto. Era una, come dire, un'appartenenza poco fastidiosa, perché in pratica io mi iscrivevo a questo club e loro mi mandavano mensilmente ogni 2 mesi un libro che io potevo tranquillamente rifiutare e rimandare indietro e quindi quanto volevo annullare la mia partecipazione a questo club. Quindi era, come dire, un'appartenenza così, tranquilla, serena, non mi costava molto, potevo cancellarla quanto volevo. Amici, a me pare che questo sia lo stesso atteggiamento che molti di noi hanno nei confronti della Chiesa locale. Noi pensiamo che appartenere a una comunità locale, che appartenere al corpo di Cristo, sia in qualche modo qualcosa di molto simile, no? Che appartenere a un club di questo tipo, che non ci costa molto, che in qualche modo noi possiamo gestire quanto vogliamo, come vogliamo, ed è una cosa tranquilla. È un po' come frequentare o il centro benessere, o il centro commerciale, o comunque consumare qualcosa. Non importa in realtà qual è la tua partecipazione con questo. E quello che sta succedendo negli ultimi tempi, ma soprattutto, no, in un'epoca come la nostra, dove siamo segnati, sapete da cosa? Da un forte bisogno di individualismo espressivo. Dobbiamo trovare contesti in cui la nostra personalità riesca ad esprimersi nel migliore modo, nel modo che vogliamo noi. In questa epoca contemporanea, quello che succede, sapete cos'è? Che sempre di più si annuncia o si proclama un cristianesimo senza chiesa. Guardatevi attorno. Parlare della comunità, parlare dell'importanza della comunità locale, parlare dell'importanza del corpo di Cristo, è qualcosa che ti mette fuori moda. C'è una frase di Spurgeon che mi ha sempre colpito. Un cristianesimo senza chiesa è un cristianesimo senza Cristo. Cioè, l'appartenenza a Cristo, l'appartenenza a Gesù è, non può essere scissa, non può essere separata dall'appartenenza, dalla vita responsabile all'interno di una comunità locale. Non è possibile. Mai nella Bibbia c'è un'autorizzazione in questa direzione. Un cristianesimo senza chiesa è un cristianesimo senza Cristo, sempre. E il testo che noi abbiamo oggi, no, è un po', ci ricorda l'importanza di come e perché bisogna vivere una dimensione comunitaria della fede. Ora, spesso questi temi non sono affrontati, amici. Sapete perché? Per due problemi. Uno, per colpa della leadership della Chiesa, che, come dire, che ha un certo pudore, quanto si deve incominciare ad affrontare questo tema, perché la di disciplina e di correzione è meglio non parlarne, no? In una società che tutti cercano l'applauso. Quindi è meglio evitare un po' questa cosa. Dall'altro invece c'è un altro problema, è a volte che i membri di chiesa, che i cristiani stessi, spesso coltivano un atteggiamento, che è estremamente ripugnante appena qualcuno provi in qualche modo a dirti: guarda che la dimensione comunitaria è importante per la tua crescita spirituale. Tu non ne puoi fare a meno. Efesi 4 ci dice invece, secondo me, ci parla di questo. E io volevo con voi fare un cammino sul perché vivere un cristianesimo con Cristo, è un cristianesimo centrato su Cristo e quindi un cristianesimo radicato nella comunità locale, è fondamentale. E anzi, io oso dire alcune cose questa mattina, che ci sono cinque caratteristiche. Ci sono cinque caratteristiche, cinque segni, cinque indicatori indispensabili affinché noi possiamo riconoscere se il tuo cristianesimo, se il mio cristianesimo è autentico, è vero oppure no. Cinque. Quali sono questi cinque? Bene, li dico e poi li approfondiamo brevemente. Ricevere un cristiano autentico, un vero cristiano, riceve la parola di Cristo, è centrato sulla persona di Cristo, è collegato col popolo di Cristo, serve il regno di Dio e cresce a immagine di Cristo. Questi cinque indicatori o ci sono o non ci sono, e se ci sono, sono la misura della tua autenticità. Primo punto. Un cristiano autentico riceve sempre la parola di Cristo. Efesi 4, 16, dove dice questo? Beh, al versetto 11 e 13 parla dei ministeri della Chiesa, e i ministeri della Chiesa, Paolo dice, fra i ministeri della Chiesa ci sono quelli degli pastori e dei dottori, evangelisti e profeti. Cosa fanno queste persone? Annunciano la parola di Dio. E un cristiano autentico non fa altro che ricevere questa parola, fino al punto in cui giungiamo all'unità della fede, alla piena conoscenza del Figlio di Dio. Cioè lo strumento principale, lo strumento fondamentale nella crescita è la ricezione, l'accogliere la parola di Cristo nella nostra vita. Il primo marchio: se tu ricevi la parola di Cristo, sei davvero un vero credente. Cioè non soltanto come individuo solitario a casa prima di addormentarti o la mattina quando ti svegli o tra una pausa e l'altra, no, ma ricevere la parola di Cristo e sia singolarmente sia in modo comunitario come popolo. Il vero credente riceve la parola di Cristo. Sapete, Pietro, collegandosi a questo, l'apostolo Pietro in 1 Pietro 2 parla dei credenti e dice: voi siete, in qualche modo, siete come assetati, dovete essere dissetati dal puro latte spirituale, affinché possiate crescere, dice Pietro, questo. Cioè, in pratica, quello che ci dice Pietro, e che Paolo conferma, è questo. Se tu sei un cristiano sano, hai appetito. Tu hai appetito della parola di Dio. Hai fame della parola di Dio. Se sei sano, se stai bene, questa è una cosa naturale. Hai, in qualche modo, tu vuoi nutrirti di questa parola e l'attendi con cura, con attenzione. Hai fame, hai appetito. Perché, amici, sempre più cosiddetti cristiani non sopportano, non hanno fame, non hanno appetito della parola di Dio? Perché non c'è questo desiderio di essere nutriti dalla parola di Dio? E quando non hai fame, allora succede questo: arrivi al culto e incominci a dire 35 minuti di predicazione, 40, sermoni così lunghi, ancora la Bibbia, che barba. Non hai fame, non c'è appetito. La parola non ti dice nulla, non ti nutre. Stai, in qualche modo, stai diventando una, come dire, anoressico, spirituale. Non ti nutri della scrittura. È colpa di quello là che non usa le immagini che io vorrei e non c'è fame. Ora, amici, a volte, se tu hai fame della parola, a volte anche un semplice piatto di carne con patate, una semplice minestrina in brodo, ti soddisfa. Il problema è che non c'è fame. Il problema è che spesso nella nostra vita non c'è fame della parola. Amici, ma non è soltanto questo. Abbiamo difficoltà anche a partecipare alle attività comunitarie, diciamocelo, facciamo fatica. Ebrei 10, verso 25, ci dice in qualche modo che noi non dobbiamo abbandonare, è un comando della parola di Dio, non abbandonate l'assemblea comunitaria, non abbandonate l'adorazione collettiva. Perché? Perché soltanto nell'adorazione collettiva voi potete sperimentare la presenza di Dio che dimora nella vostra vita. Sempre Spurgeon, col suo acume, non vi è adorazione di Dio che sia migliore dell'ascolto della parola di Dio. Vuoi adorare davvero il Signore? Vuoi adorare davvero Dio? Ascolta la parola di Dio. Fai accendere dalla parola di Dio tutti i carboni del tuo spirito. Fai che la tua vita bruci di una fiamma brillante per Lui. Non c'è fame. E se tu hai fame, badi a come ascolto. Il Signore Gesù che dice? Badate a come ascoltate. Tante volte nei Vangeli, in Luca 8, guardate attenti, chi ha orecchie per udire, oda. Cioè state attenti a come voi ascoltate. Ve la ricordate la parabola del seminatore? Ci sono quattro tipi di terreni, ma soltanto uno riceve la parola di Dio e soltanto uno produce frutto alla gloria di Dio. Stiamo attenti, consideriamo noi stessi. Che tipo di terreno sono io? Il sabato, il giorno prima, prego, sto pregando, Signore, fai che nel culto domenicale la tua parola sia annunciata con potenza, con fedeltà. C'è questa attesa. Voglio, Signore, che il tuo Vangelo sia predicato. Istruiscimi con la tua parola. Vieni tu stesso in mezzo a noi. Quando sei davanti alla parola di Dio, prepari la tua mente per un ascolto attivo. Sei attento, sei riverente alla sua parola. Ora, amici, non aspettatevi sempre di essere imboccati. A un certo punto nella tua vita, l'omogeneizzato va bene. Però arriva una fase nella tua vita in cui devi incominciare a masticare la carne con i tuoi denti. E questo fa bene, questa è crescita. Ma c'è questa fame, c'è questa fame. A volte bisogna che tagliamo noi stessi il cibo, dobbiamo masticarlo, ma questo è fondamentale per la nostra crescita. C'è la fame per la parola. Stiamo ascoltando con gioia, stiamo ricevendo la parola di Dio nella nostra vita. Il primo segno, un vero cristiano riceve la parola di Dio. E la parola di Dio è esterna a noi, non me la produco io con le mie fantasie. Secondo segno. Però non è soltanto questo. Un cristiano non riceve soltanto la parola di Dio. Un vero cristiano si concentra anche sulla persona di Cristo. I cristiani veri sono sempre cristocentrici. Cioè sono centrati su Gesù. Gesù è il punto fermo sulla quale tutto orbita. Lui è il Signore dei Signori. Gesù è il Figlio di Dio e ogni ginocchio si piegherà per Lui. Siamo centrati su Cristo, sulla sua persona. Siamo uniti a Lui. Efesi 4, verso 15, guardate cosa dice. Ma dice questo, ma seguendo la verità nell'amore, noi vogliamo crescere in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Amici, quante forme di cristianesimo centrate su cose diverse, esperienze, tradizioni, regole umane, fantasie, no? Imbrogli, sotterfugi, relazioni. Il cristianesimo biblico è autentico, è centrato su Cristo. Non ci sono altre alternative. Se tu sei centrato su Cristo, fai parte del corpo di Cristo. E Paolo dice, 2 Corinzi 13, dice a un certo punto, per mettere tutte le cose chiare, adesso voi esaminate voi stessi. 2 Corinzi 13, verso 5, lo leggo, esaminate voi stessi, esaminate se siete davvero nella fede, provate voi stessi, non riconoscete voi stessi, guardate, Gesù Cristo è in voi. Hai ricevuto Gesù Cristo, davvero? Gesù Cristo è davvero il Signore, il Salvatore della tua vita? Confidi davvero in Gesù Cristo? Sei nato di nuovo dall'alto? È davvero Gesù Cristo il motore della tua esistenza? Sei radicato, fondato in Lui? Stai camminando con Gesù? Sei radicato nella sua presenza, nella sua parola? Lo hai ricevuto come Signore? Lui è il tuo re, il tuo profeta, il tuo sacerdote? C'è Gesù Cristo davvero nella tua vita? È una fede attiva che poggia in Lui? Stai riposando nelle sue braccia? Nelle braccia stese e aperte nella croce? Lui ti sta governando quotidianamente? Esaminiamo noi stessi, perché secondo uno degli indicatori fondamentali di un cristiano è essere centrati su Cristo, cioè appartenere a Lui. Quali conseguenze ha questa cosa? Alcune conseguenze molto pratiche. Bene, se tu appartieni a Cristo, oggi noi non ne facciamo, ma in qualche modo hai beneficio dei sacramenti, degli ordinamenti che Gesù Cristo ha ordinato, la cena del Signore e il battesimo. Sono ordinamenti che Gesù Cristo ha dato alla sua Chiesa, al suo popolo, per essere in comunione, per nutrirti. Tu fai parte, entri a far parte del popolo di Dio, per questo il battesimo è importante, perché la testimonianza pubblica con la quale tu testimoni di appartenere a Gesù Cristo, e la cena, il pane, il vino non sono altro che i simboli che rinnovano la tua e il tuo ricordo. Come ci avviciniamo a questi ordinamenti? Ma non solo. Giovanni 14, verso 15, c'è un verso molto semplice che io vorrei che prendiamo tutti, perché se tu appartieni a Cristo, Giovanni 14, verso 15, c'è Gesù che dice, se voi mi amate, voi osserverete i miei comandamenti. Cioè, Se tu sei davvero centrato su Cristo, i suoi standard, i suoi comandamenti, la sua legge è importante per te. Sei obbediente a Cristo. Lui è il Signore, ti dice ciò che è giusto e ciò che non lo è. E tu non devi inventarti lo standard, gli standard o le regole o le norme della tua vita. Ami Gesù? Chi ama Gesù osserva i suoi comandamenti. Sapete qual è la confusione di certe forme di filosofie contemporanee e di certi cristianesimi anche? Che si confonde la giustificazione con la santificazione. La giustificazione è la dichiarazione di Dio che ci rende giusti senza, per fede, per grazia. Noi non facciamo nulla, ha fatto tutto Cristo. Però poi da questa emerge la santificazione, la crescita. E la crescita cristiana si concretizza nell'obbedienza. Cioè, tu non sei salvato perché obbedisci, ma obbedisci perché sei salvato. E questo è, ami, stiamo obbedendo, amo il Signore Gesù. Molte, no? La salvezza per opera è un dramma. Perché? Perché uno pensa di essere salvato per quello che fa, per il successo che raggiunge, per le competenze che riesce a mettere in moto. Ma questo è un imbroglio, è una bugia. Gesù Cristo ci salva gratuitamente, è gratis, per grazia. Noi non siamo più belli, più intelligenti, più grossi, più magri. No, Lui ci salva nella sua infinita grazia, gratuitamente. E quando Lui lo fa però, la nostra vita cambia. E la nostra passione è adesso, voglio obbedire a colui che mi ha salvato. Osservi i suoi comandamenti. Pippo, stai osservando tu i suoi comandamenti? La mia obbedienza quotidiana mi ricorda che appartengo a Gesù Cristo o no? Amici, ricevere la parola di Cristo, essere centrati su Cristo, no, però c'è un terzo segno ed è di essere connessi al popolo di Cristo. I veri cristiani sono collegati, sono connessi, sono in comunione intensa e densa col popolo di Cristo. E il terzo, guardate cosa ci dice, Efesi 4, verso 16. Affinché il corpo ben collegato, ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture. Cioè vuol dire che noi facciamo parte del corpo di Cristo, siamo come i legami, no? Come i muscoli che in qualche modo connettono gli arti gli uni agli altri, le ossa alle altre parti del corpo con grande forza. Paolo dice ancora questo in Romani 12, verso 5. Allora noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo, siamo membra gli uni degli altri. Guarda al tuo fratello o a tua sorella e incomincia a dire tu sei il mio fegato, o tu sei il mio occhio, tu sei il mio orecchio. È questo. Facciamo parte, siamo un corpo unico. Noi siamo, in qualche modo, condividiamo la stessa linfa vitale, lo stesso sangue, lo stesso spirito. Amici, appartenere a una chiesa è una cosa diversa che fare del volontariato. È una cosa ottima fare volontariato, fatene più che potete, ma appartenere al corpo di Cristo è far parte del corpo. Non sei più da solo, non sei più da sola, non puoi più decidere, non sei una mano che cammina per i cavoli suoi. Siamo collegati. Siamo interdipendenti, siamo interconnessi, siamo responsabili gli uni degli altri. Conseguenze di questa cosa ce ne sono moltissime. La prima, se noi siamo davvero un corpo di Cristo, siamo organi gli uni degli altri, la prima conseguenza è che dobbiamo amarci. Dobbiamo amarci. È un corpo malato, il corpo in cui la mano odia il piede, e in cui la testa rifiuta qualche altra parte del corpo. Dobbiamo amarci. Prima Tessalonicesi, quando all'amore fraterno non avete più bisogno che io ve ne scriva, giacché voi stessi lo avete imparato da Dio, ad amarvi gli uni e gli altri. E veramente, affinché il vostro amore conosciuto in tutta la Macedonia
ma vi esortiamo, abbondate sempre di più nell'amore. Amatevi, amiamoci. Dobbiamo amarci gli uni e gli altri.
Forse fai molte cose in chiesa,
forse sei attivo davvero in tanti progetti, ma la mia domanda per me, per ognuno di noi questa mattina è: amo i miei fratelli? Li amo davvero? Sono pronto a stare al loro fianco? Li amo? Amici, e questo è importante, perché la cosa è strano. È strano quanto in una chiesa ci sono persone che ci frequentano per mesi e magari non ricevono un buongiorno, un saluto o un abbraccio da una persona, da chi è già membro di chiesa. È strano quanto in una chiesa, no? Si fa fatica anche a salutare alla fine del culto con un sorriso o a chiedere ad una persona o interessarsi dell'altro. Non va bene così. Questi non sono segni dell'amore cristiano. Bisogna cambiare. Bisogna farsi conquistare dall'amore di Dio. Confessiamo pubblicamente la fede. Gesù dice: io edificherò la mia chiesa, ma lo dice dopo che Pietro ha confessato. E noi dobbiamo essere compatti come chiesa. Noi abbiamo una confessione di fede. Ad alcuni la parola dottrina fa paura, quasi schifo, ma nella Bibbia c'è e noi la usiamo. No, noi abbiamo una confessione di fede, dobbiamo lottare insieme perché la verità del Vangelo sia mantenuta. Dobbiamo essere uniti nella confessione di fede. Pratichiamo l'ospitalità? Pratichiamo l'ospitalità? L'amore, la confessione pubblica. Siamo aperti? Pietro dice: siate ospitali, 1 Pietro 4, verso 9, è la Bibbia che lo dice, non Pippo. Siate ospitali gli uni verso gli altri, senza mormorare, perché è frequente aprire la propria casa e subito dopo incominciare a mormorare, a lamentarsi. Non va bene. Siate ospitali gli uni e gli altri senza mormorare. Noi siamo una famiglia e niente caratterizza meglio di una famiglia che avere delle occasioni dove si sta assieme, si pranza assieme o comunque si passa del tempo assieme, dove abbiamo le occasioni per condividere l'amore gli uni per gli altri. Questa è stata la rivoluzione della comunità primitiva. Questa incredibile inclusione e accoglienza continua. Esercitate l'ospitalità. Noi abbiamo un disperato bisogno, amici, in una società dove il tempo fa da tiranno, di sviluppare pratiche bibliche, di relazione gli uni con gli altri. Puoi partecipare a una chiesa per mesi senza farne mai parte, fino a quando non entrerai in relazione con delle persone vere e autentiche. Stai lottando per il regno di Cristo, non soltanto la sua parola, non soltanto la sua persona, non soltanto il suo popolo, ma il quarto indicatore di un vero cristiano è impegnarsi per il regno di Cristo. Sapete cosa significa questo? Mettere a frutto i propri doni. Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso, Efesi 4,16, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura e nel vigore di ogni sua parte per edificare se stesso nell'amore. Tu forse hai un dono particolare di ascoltare, ad aiutare gli altri, di offrire empatia, fallo. Tu forse hai tanti soldi, il Signore ti ha benedetto in modo straordinario con il lavoro, usa quei soldi per il suo regno. Forse il Signore ti ha dato, tu hai una qualità speciale per l'insegnamento, usalo per la gloria di Dio.
Forse hai un dono speciale per accogliere le persone. Guardate, la lista dei doni, la cosa straordinaria nella Bibbia, non è mai unica, non si ripete mai. Questo significa che i doni dello Spirito sono davvero tanti. E ci sono. Hai un dono per la preghiera, prega per gli altri, fallo. Ti preoccupi degli altri, fallo. Fai in modo che il tuo dono, il tuo talento sia usato e consumato per il regno di Cristo, affinché il corpo cresca. Non tenerlo per te. Non tenere quell'unico talento che il Signore ti ha dato per te. Mettilo in gioco. Investi la tua vita nel regno di Dio. Non sprecare la tua vita. Alcuni di noi possono essere forse preoccupati, no? a guadagnare, ad avere successo, ad fare soldi, fama, ambizione. Amici, ma tutto questo è come il gioco del Monopoli. Avete mai giocato a Monopoli? I soldi servono fino a quando dura il gioco. Quando il gioco finisce, quella che è semplice carta straccia non vale niente. E noi pensiamo che il gioco del Monopoli durerà per l'eternità. Ma è una stupidaggine. Cosa ti ha dato il Signore? Qual è il peso nel tuo cuore? Portalo. Usalo per il suo popolo, usalo per il suo regno. Mettilo in gioco. Noi saremo una chiesa forte nella misura in cui ogni credente metterà in moto i suoi doni e i suoi talenti, guidato dallo Spirito, regolato dalla parola. Metti in moto i tuoi doni, accendili. Amici, io non so, perché spesso quello che ci manca è lo zelo per fare questo. La Bibbia ci dice, Paolo ci dice, fate ogni cosa nello zelo del Signore. E sapete cosa significa zelo? Significa essere fervente. Sai cosa significa essere fervente? Significa essere caldo, significa essere rovente, significa è scottare. Sei mai entrato in una doccia dove l'acqua è invece che 30 e 60 gradi o 70? Così bisogna essere per il Signore. Bisogna essere caldi, roventi, bisogna essere incandescenti, bisogna essere in ebollizione. Bisogna bollire per il Signore, bisogna essere accesi, bisogna essere come quel metallo che è talmente caldo, che è talmente riscaldato che diventa incandescente per il Signore. E questo è servire il Signore con zelo. No, se io sono cristiano, se io ho molta gioia nella mia vita, non si vede. Ma che è sta cosa? Ma smettiamolo. Che cristianesimo è questo? Quello biblico, no? È il tuo. Il tuo cristianesimo confezionato per le tue piccole depressioni. Ma non è quello biblico. Amici, con zelo testimoniamo pubblicamente di Cristo. Diciamo la verità agli altri. Come si può vivere nella pienezza dello Spirito e non vivere nella verità? Ma perché lo Spirito Santo non è lo Spirito di verità? E di luce? Come si può vivere o ricercare lo Spirito di Dio e non essere luminosi e trasparenti come solo la verità può essere? Dov'è? Dico la verità ai miei colleghi, a mia moglie, alla mia famiglia, anche se questa mi costa? Siamo un popolo segnato dalla verità e dall'amore? Agisco in modo responsabile? Non fatevi dei tesori sulla terra dove la tignola e la ruggine corrompe, dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori nel cielo dove né tignola né ruggine possono corrompere, dove i ladri non scassinano e non ti rubano. Lì dov'è il tuo tesoro? Lì è il tuo cuore. Dov'è il tuo cuore questa mattina? Dov'è il mio cuore? La nostra vita finirà presto. La nostra vita finirà presto. abbiamo usato i nostri talenti, i nostri soldi, le nostre risorse, la nostra cultura, la nostra intelligenza, il nostro pedigree per l'avanzamento del regno di Dio? O abbiamo sprecato opportunità preziose? Ecco un marchio dell'essere cristiani autentici. Il cristiano riceve la sua parola, è centrato sulla persona di Cristo, è collegato col popolo di Cristo e si impegna completamente per il regno di Cristo. E poiché fa queste cose, un cristiano cresce, ed è il quinto punto, ad immagine di Cristo, affinché Cristo è formato in lui. Guardate cosa dice, l'obiettivo è la crescita nella Efesi 4, verso 16, verso 13, a un uomo perfetto, a una piena maturità in Cristo. Amici, vogliamo riflettere il cristiano, Gesù così come lui è. Vogliamo crescere in nella sua immagine. Cristo è formato in voi, speranza di gloria, dice la Bibbia. Pippo, vedo nella mia vita che Gesù Cristo, giorno dopo giorno, sono più simile a Gesù? Sto imparando a cosa significa essere pienamente discepolo del Signore Gesù? O no? C'è un processo nella tua vita in cui gli altri riconoscono continuamente, c'è qualcosa, stai diventando sempre più simile al tuo maestro, ma è questo il cristiano. E per fare questo, Paolo ci dice, guardate cosa dice in Efesi, Efesi 4, prendetelo con me, perché se noi vogliamo crescere alla misura di Cristo, dobbiamo vivere così. Efesi 4, verso 1 e 2. Io dunque, prigioniero, Efesi 4, verso 1, pagina 1165 per la nuova riveduta, io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Comportatevi in modo degno, ma non basta. E poi dice subito, con ogni umiltà e mansuetudine, con ogni umiltà, con tutta umiltà. Noi non siamo migliori degli altri. Io non sono migliore di te. Noi non abbiamo qualità superiori agli altri. No, il Signore ci ha riversato gratuitamente il suo infinito amore. È una caratteristica di chi vuole assomigliare a Gesù Cristo è vivere in tutta umiltà, è vivere nella gioia e nell'umiltà, prostandoci, non avere supponenza, arroganza. Non cercando di manipolare. Essere umili significa anche essere disponibili alla correzione. Perché io e te sbagliamo. Sbagliamo, ma non una o due volte. Essere umili significa che ci possono essere delle occasioni dove qualcuno ti abbraccia e ti dice c'è questa cosa che non va, dobbiamo correggerla assieme. Con ogni umiltà e mansuetudine. Significa pregare per il popolo di Dio. Significa essere impegnati nella preghiera. Nella preghiera comunitaria. La Chiesa primitiva era segnata. E gli apostoli, Atti 2, cosa ci dice Atti 1? Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nell'amore fraterno, nel rompere il pane e nelle preghiere. Questa è la vita cristiana. Questi sono i segni di un vero cristiano. Sempre Spurgeon, lui a quanto arriva in chiesa, quando lui arriva, lui è stato pastore un secolo e mezzo fa a Londra, il Signore ha benedetto grandemente il suo ministero, ma lui arriva in una chiesa e lui dice, la prima volta quando io mi resi conto che il Signore mi stava chiamando, vidi un piccolo gruppo di persone che pregava in chiesa, erano poche, pregavano in chiesa, ma l'intensità e la passione della loro preghiera era talmente forte che ho capito che il Signore era veramente presente e mi chiamava. Ecco cos'è. Ecco cos'è il cristianesimo. Passione per la preghiera.
Amici, questi sono i 5 indicatori di un vero cristiano. Certo, la nostra mente si dirige in altre cose, ma noi vogliamo concentrarci davvero sulle cose importanti. Ricorda, come tu tratti la Chiesa, allo stesso modo tu tratti Gesù. Ricorda gli standard, perché la Chiesa è il suo corpo e gli standard sono alti. Saulo, Atti 9, al capitolo 4, c'è un verso sconvolgente. È il Signore Gesù che si rivela a Saulo, al grande apostolo. Lui era persecutore fino allora. Prendilo con me. Atti 9, verso 4. Perché questa è la chiave di volta per vivere davvero un cristianesimo centrato sul Vangelo. Atti 9, verso 4. È Gesù che dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Cioè, Gesù dice questo: Saulo, tu stai perseguitando me. Ma in realtà Saulo non perseguitava Gesù, perseguitava la Chiesa. Trattare male il corpo di Cristo significa trattare male Cristo. Abusare del corpo di Cristo significa abusare di Cristo. Se trascuri il corpo di Cristo, stai trascurando Cristo. Quanta gioia ci sarà quel giorno, quanto il Signore ritornerà e ogni cosa sarà a posto e verrà insieme ai Suoi angeli e dirà a ognuno di noi che con fedeltà hanno accettato Cristo nella propria vita: in verità vi dico che quanto voi avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me. Sforzati di sostenere Cristo e il suo corpo. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare alla fedeltà che Gesù ci richiede questa mattina? Vogliamo pensare a come noi riceviamo la parola di Cristo nella nostra vita? Vogliamo pensare a se siamo davvero concentrati, centrati su Cristo? Vogliamo pensare se siamo connessi con il popolo di Cristo? Se siamo dedicati al regno di Cristo? E se stiamo crescendo a immagine di Cristo? Signore, ci manca lo zelo. Siamo tiepidi o freddi. Signore, non riusciamo spesso a uscire dalle logiche, dalle fabbriche di questo mondo che ci legano, che ci tengono. Lì dove siamo, Signore. Ma vorremmo che la nostra vita fosse un investimento per il tuo regno. Ti prego, Signore, di ascoltare la preghiera di ognuno di noi, affinché tu possa rinnovare una santa passione per te, il tuo regno, il tuo popolo. Aiutaci, Signore, a essere come Gesù, a essere sempre di più a immagine di Gesù. Te lo chiedo nel tuo nome. Amen.